Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento del martedì con Centrale Sport. Siamo qui come sempre per esaminare, analizzare ed approfondire quello che è accaduto nella giornata del campionato di Serie D. Si giocava la sesta di ritorno domenica scorsa, è stata una giornata estremamente positiva per il Nardò che, vincendo in casa contro il Costa d'Amalfi, ha agganciato la quinta posizione in classifica, ha agganciato il Matera che peraltro ha anche esonerato mister Torrisi dopo il pareggio di domenica scorsa casalingo contro l'Ischia. E dunque un momento positivo quello che sta vivendo il Nardò, 13 punti in queste prime 6 giornate del girone di ritorno. Addirittura dopo la sconfitta con il Fasano erano 8 i punti di ritardo dal quinto posto, quindi dalla zona playoff. Nel giro di 6 giornate il Nardò è riuscito a recuperarne praticamente tutti, passando da meno 8 all'aggancio al Matera. Inoltre è stata superata una corazzata di questo campionato quale era stata indicata un po' da tutti alla vigilia della stagione, la Virtus Francavilla. Parleremo di tutto questo naturalmente come ogni martedì con Fernando Pero.
Buonasera, ben ritrovati.
Ospite di questa puntata per la prima volta nei nostri studi, nonostante sia al suo secondo anno di militanza con la maglia del Nardò, è il centrocampista Stefano Milli.
Buonasera.
Allora Stefano, dicevamo, per te si tratta della seconda stagione con la maglia del Nardò, diciamo una stagione questa in cui ci sembra che sei in crescita tumultuosa, insomma, dopo il rodaggio del primo anno. Per te lo scorso anno si trattava naturalmente dell'esordio in una prima squadra dopo le esperienze nei settori giovanili del Lecce soprattutto, ma anche del Cesena. E hai anche tu questa sensazione che stai crescendo a vista d'occhio?
Sì, diciamo che l'anno scorso ho un po' sofferto il fatto che non ho giocato nel mio ruolo principale. Invece quest'anno il mister mi ha dato fiducia, mi ha messo un po' all'interno del campo e partita dopo partita ho iniziato a ritagliarmi i miei spazi e diciamo anche che gol e assist mi hanno dato continuità. Quindi spero di continuare su questa strada, dobbiamo pensare di partita in partita e vedremo poi a fine campionato dove riusciamo ad arrivare.
Intanto dicevamo domenica scorsa è arrivato il secondo successo consecutivo, era successo soltanto, cioè questo gioco di parole, era accaduto soltanto una volta nel corso di questa stagione, le vittorie contro il Manfredonia e il Gravina, peraltro con i tuoi gol, no? In quelle due partite mi sembra, in entrambe le partite. Quindi è una squadra insomma in salute che si è forse ritrovata dopo un finale di girone d'andata che era stato un po' così deludente.
Sì, diciamo che nel corso di tutte queste partite abbiamo subito anche il fatto che molti giocatori sono stati infortunati, però col passare del tempo la maggior parte hanno recuperato, stiamo aspettando Simone Dana che ritorni e per il resto poi siamo tutti.
Fernando, dopo due goleade casalinghe contro Angri e poi contro Lugento, per una regola dei numeri era quasi inevitabile che dovesse giungere nella migliore delle ipotesi una vittoria di misura, e così è stato con il Costa d'Amalfi domenica scorsa, nonostante poi nel secondo tempo il Nardò abbia tirato con una certa continuità, no, in porta.
Sì, non è stata una partita spettacolare, ecco, quella che però ha tenuto col fiato sospeso fino alla fine, perché poi i pericoli nel calcio sono sempre dietro l'angolo, no? Se la partita non la chiudi stai sempre con l'ansia di essere recuperato, nonostante magari la vittoria ai punti sarebbe strameritata. però secondo me il merito lo darei al nuovo mister del Costa d'Amalfi, perché Bitetto, insomma, è un vecchio lupo che è stato chiamato per una missione importante, quella di condurre alla salvezza o quantomeno alla permanenza la squadra salernitana, e quindi conoscendo a fondo il girone avrà studiato le partite e ha dato anche un'identità a questa squadra, perché se ricordiamo bene anche il Martina veniva da una vittoria in casa loro, ma lo ha fatto in maniera sofferta anche, cioè la nostra è stata molto più convincente come prestazione rispetto a quella del Martina, però il Costa d'Amalfi è tutt'altra squadra rispetto all'andata, cioè io l'ho vista anche quando abbiamo vinto da loro, mi è sembrata una squadra un po' stravagante, diciamola così, che non avesse un'identità, una fisionomia ben precisa, ma che si facesse infilare con molta facilità, quindi si vedeva quella differenza di valori tecnici, mentre la partita di domenica invece ha messo in evidenza una preparazione e un approccio al match assolutamente diverso rispetto all'andata. Oltretutto c'erano degli uomini anche diversi, questo Mbakoko che non mi ha impressionato, attenzione, nonostante avesse un curriculum di tutto rispetto, evidentemente alla ricerca della condizione migliore, però con la nostra difesa che è di altra categoria è chiaro che anche un Marcantonio come Mbakoko ha sofferto, quindi non ha toccato neanche tantissimi palloni, quindi onore ancora una volta in merito alla nostra difesa, ma a tutta la squadra. Noi abbiamo fatto la nostra onesta partita, sapevamo che non era facile, perché il girone di ritorno secondo me racconta storie diverse nell'arco del campionato, le partite sono più importanti perché sono più importanti i punti, mentre nel girone di andata magari c'è più l'idea di lasciare spazio alla fantasia, al bel gioco e allo spettacolo, nel girone di ritorno contano i punti. Il Costa d'Amalfi non voleva perdere, ha avuto solo un'occasione all'inizio con quella palla che si sono ritrovati in quella mischia in aria dove mi sembra è stato coinvolto Fornasier.
Sì, lì in diretta non, almeno io non ero riuscito ad individuare l'autore di quell'intervento decisivo del nostro difensore, è stato appunto Fornasier, bisogna rendergli merito.
Sì, siamo stati anche fortunati perché magari le deviazioni possono assumere traiettorie particolari, no? E quindi la palla magari più che uscire di 50 centimetri coglie il palo ed entra, mentre noi il palo, quando cogliamo il palo noi non se ne vuole sapere, chiaramente. E questa è la sintesi di una partita che secondo me ha avuto un naturale epilogo nel modo in cui è stata sbloccata. Allora lì o c'è l'invenzione del singolo oppure un calcio da fermo, ma a noi capitano raramente. Del tiro da fuori ne parlo poco perché l'unico che si avventura è quella persona che c'ho di fronte. niente, le occasioni non sono mancate, ecco. Noi con Galli, no scusate, con ho sbagliato animale,
Gatto,
con Gatto e con l'altro animale Piccioni abbiamo avuto delle occasioni importanti. Abbiamo accusato un po' la mancanza di tono o del rendimento standard di Correnti, che però non era al meglio in quella partita, lo sapevamo. È onore ancora una volta al mister che tiene alto il livello e l'attenzione di un gruppo straordinario. Hanno trovato secondo me un papà fantastico questi ragazzi. A microfoni spenti e in altre circostanze ho avuto parole di elogio anche proprio da Stefano nei confronti del mister, perché gli ha dato l'opportunità di esprimersi nel proprio ruolo. Ecco, Stefano stasera ha esordito dicendo: io l'anno scorso ero adattato in un ruolo che non era il mio, e quindi un calciatore benché tecnico, perché di tecnica ne ha tanta Stefano, magari fa fatica a inserirsi in certi schemi o in certi dettami tattici, mentre quando tu vieni schierato nel ruolo per il quale sei portato, no? Che è il tuo, quello naturale, e quando soprattutto hai la fiducia del tecnico e dei compagni, chiaramente emergi nel rendimento, e lo stiamo vedendo. Quindi bravo Stefano. Oltretutto ho notato anche una crescita fisica, una potenza muscolare che si evince, e non perché metti i calzini alla Dybala o alla Totti. Però ecco, sugli scudi, la tua prestazione di Francavilla, che ha fatto, io ho parlato con tutti, con quei tifosi presenti, e se ne sono andati stropicciandosi gli occhi. Mo non ti montare, però, che ti sto dicendo piacere. Queste cose.
Vabbè, ricordiamo anche a Nocera, no? Quell'azione impetuosa, no? Quel passaggio poi a Del Vino. L'occasione lì.
No, voglio dire, questi sono i segnali di una crescita importante. Chiaramente, come ho fatto con Trinchiera, una piccola critica gliela faccio anche a Stefano, a fin di bene, chiaramente. Evita di fare falli inutili nel momento in cui non servono. È una mia critica, non da tecnico, ma da spettatore, da chi vede, alla pari di Michele, ha visto migliaia di partite. Ti manca quel raziocinio nel momento, come posso dire, in un momento in cui potresti anche evitare,
sì.
Ecco.
Quindi è una cosa che devo migliorare, sì.
Quella punizione o quella ammonizione che ne esce fuori, non so se è sintomo di nervosismo o di istinto, però è una cosa che dovresti, come posso dire, tenere con maggiore attenzione.
Evitare,
perché stai facendo veramente bene. Io sono molto molto contento del tuo rendimento e delle tue prestazioni. Mi aspetto dei gol importanti. Adesso abbiamo delle vendette da prenderci. Guarda, sì. Che cosa ti sto dicendo, Sto guardando negli occhi con molta come posso dire, determinazione. Abbiamo delle vendette da prenderci. Ci aspettiamo che magari sia tu a colpire, ecco, perché te lo meriti.
Sì, parlavamo proprio della posizione in campo di Stefano Milli, che è il nostro ospite, ricordiamo, l'anno scorso praticamente, per la verità io avevo una sensazione che l'anno scorso lui avesse giocato meno di quanto effettivamente poi non ha giocato, perché ho visto che comunque hai totalizzato l'anno passato 19 presenze, soltanto che l'ultima è stata quella con il Casarano, e probabilmente per questo motivo avevo la sensazione che tu avessi giocato di meno, perché poi diciamo da quel momento in poi non hai più avuto opportunità di scendere,
nonostante
in
gli
campo.
Under fossero di più, no? Perché l'anno scorso erano richiesti 2-2004.
Sì, non so se per problemi fisici, perché poi quello fu il periodo che coincise anche con il cambio di allenatore, anche con il cambio di modulo, quindi probabilmente tutti questi motivi messi insieme hanno
fatto
sì. È stato
un po' per tutte e due, sia per problemi fisici, infatti l'anno scorso è stato fermo un mese e mezzo perché ha avuto uno stiramento, e sia per scelte dell'allenatore.
Però ho visto che diciamo almeno lì dove ci sono tutte le informazioni relative ai calciatori, no? C'è quel famoso sito Transfermarkt, dove addirittura sono indicati anche il numero di partite in cui si è ricoperta una determinata posizione in campo, e risulta che tu hai ricoperto con maggiore frequenza il ruolo di ala sinistra 21 volte. Non so se è vero, perché poi questi dati vanno verificati con il diretto interessato, perché a volte sono dati che non corrispondono alla realtà. Non so se è vero che tu hai giocato così tanto da ala sinistra nella tua carriera a livello giovanile, diciamo.
A livello giovanile sì, ho iniziato a giocare esterno alto a destra nel 4-3-3, l'ho fatto fino alla primavera, e poi diciamo che crescendo mi sono anche tra virgolette evoluto come gioca come calciatore, e mi sono trovato meglio a giocare in mezzo al campo, e da lì ho iniziato a giocare lì.
Però diciamo che hai conservato di quella posizione, hai conservato questa voglia sempre di puntare l'avversario, sì, e superarlo, che vediamo spesso,
ce l'ha,
no?
Ce l'ha nelle corde, quindi
che hai nelle corde. E a questo proposito ci scrive Walter che ti chiede chiede, diciamo, che tu gli prometta una cosa. Dice: vorrei che esaudisse una mia promessa,
la mia richiesta,
una mia preghiera, diciamo, una mia richiesta. Considerato che con la palla tra i piedi ci sai fare, è possibile vederti qualche volta dettare il passaggio di prima?
Ci proverò. Sono uno a cui piace in realtà tenermi palla al piede, però ammetto che comunque certe volte magari un po' esagero, magari saltato il primo. Ci sono momenti in cui fare un passaggio piuttosto che un dribbling di troppo sarebbe meglio per me, per la squadra, e quindi vedrò che fare.
Sì, però voglio dire, il saltare l'uomo a volte può essere determinante, no? Quindi va bene il passaggio di prima laddove c'è la linea di passaggio che lo permette, laddove ci sono i compagni che possono ricevere il pallone per destinazione, però se tante volte, avendo le qualità anche per saltare l'uomo, scardina un po' le azioni difensive avversarie, no? E quindi fa saltare un po' i piani, quindi anche quello può essere un motivo da sfruttare piuttosto che la palla di prima. Ciò non toglie che
si
debba
può alternare, no?
Io invece vedo anche che il mister, forse te lo chiede il mister sicuramente, dei ripiegamenti difensivi anche in chiusura.
Sì. Quello devo cercare di alternare bene le due fasi, sia offensiva che difensiva.
Ma questo ti comporta forse un dispendio di energie, tanto, perché molte volte sei costretto negli ultimi 20 minuti a essere sostituito, quindi forse
quello
sei spossato per qualche situazione.
Sì.
Viene messo in conto, insomma, questo o no?
Sì, viene messo.
E a questo proposito c'è un dato: hai giocato quest'anno 20 partite su 23, 14 dall'inizio, però quando hai iniziato dall'inizio soltanto in 5 occasioni poi hai concluso la gara fino al 90esimo. Domenica scorsa con il Costa d'Amalfi, con il Casarano, con la Virtus Francavilla, con l'Ugento e con il Francavilla Insigni. Quindi questo è un dato che sta a testimoniare appunto che forse ti devi disciplinare meglio nella gestione delle energie.
Sì,
allora, se ci fosse il distanziometro,
anche se naturalmente con le 5 sostituzioni poi capita, no, di essere sostituiti nel corso,
secondo
di
me, nella lettura di una partita. Stando in panchina, un mister esperto vede chi ha ancora,
diciamo,
birra in corpo, no?
È un ruolo pure che ti comporta fai molta molta distanza, quindi arriva al 70-80esimo che comunque inizia a essere stanco, quindi magari il mister ti vede un po' stanco e decide di mettere qualcuno che è fresco, e quindi il cambio ci sta.
Ci scrive Francesco, dice: complimenti ai ragazzi, stanno comportandosi meravigliosamente anche domenica scorsa, partita di spessore. Quello che si nota rispetto al recente passato è la capacità di saper soffrire e portare a casa il risultato anche con un solo gol di scarto, e questo è sinonimo di squadra compatta, solida e matura. Stefano,
è vero, sapevamo che domenica non era una partita facile, perché loro si devono salvare, ed era la classica partita che se tu la sottovalutavi potevi perderla. Però mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, di come siamo scesi in campo, ed è una cosa che è piaciuta anche a me, il fatto di saper soffrire, aver portato a casa i 3 punti anche con un solo gol di scarto.
D'altra parte è una fase del campionato in cui, dicevi Fernando, c'è grande equilibrio, no, rispetto al girone d'andata, ed è testimoniato anche dai numeri di questa sesta giornata di ritorno, dove soltanto 3 squadre sono riuscite a segnare più di un gol: il Casarano a Brindisi, ma ha dovuto aspettare praticamente l'80esimo per sbloccare il risultato, e poi c'è stato il 2-2 tra Martina e Palmese. Tutte le altre squadre non sono riuscite a segnare più di un gol, e molte partite si sono sono decise poi nei minuti di recupero. Il pareggio della Virtus Francavilla contro il Gravina, c'è stato anche il gol del Francavilla Insigni più o meno a 7-8 minuti dalla fine a Ugento, il Matera che nei minuti di recupero, sia pure in maniera estremamente fortunosa,
no? No, ha fatto il bis con noi,
sì,
perché
almeno
noi ancora...
in quell'occasione fu un bel gol, no?
Sì.
Domenica scorsa invece un'autorete da mai dire gol, no?
Sì, è vero. Vabbè, molto sfortunata l'ischia, tra l'altro, di mister Foglia Manzillo, che era all'esordio sulla panchina. Però questi numeri, diciamo, si incrociano con quello, con quanto ho detto io, no? Cioè nel girone di ritorno meno spettacolo, più sostanza, e quella sostanza vuol dire quando serve difendiamoci, se dobbiamo attaccare facciamolo anche all'arrembaggio, però è la sostanza che conta. Purtroppo si perde un po' di spettacolo, certamente. E il fatto che il Casarano abbia fatto il 2-0 nel finale, abbiamo visto in che modo, con Cagliazzo che ha un'altra gamba rispetto ai difensori del Brindisi, è entrato fresco, ha fatto la differenza, ha fatto il gol. Quindi questa è anche la qualità che c'è in una squadra, oltre che la composizione di una rosa abbastanza numerosa. In campionato è così, tutte le squadre adesso saranno difficili, così come sarà difficile la partita nostra domenica, ma vabbè, questa la introduciamo dopo. Però
sì, però... per chiudere questo discorso, ricordiamo il pareggio del Manfredonia a Nocera. E anche a proposito del Costa
d'Amalfi, aveva anche pareggiato a Nocera, cioè questo a significare quel rammarico che io mi porto dietro nella partita di Nocera, che probabilmente ero l'unico ad averla vista così, però continuo a essere certo della mia disamina fatta allora. La Nocerina a me non aveva convinto granché in quella partita. Noi l'avremmo portato a casa qualche punto sicuramente se fossimo stati in pieno organico, e soprattutto con gli 11 a disposizione durante la partita.
Francesco, come è già accaduto martedì scorso, anche quest'oggi ci offre alla nostra attenzione soprattutto dei numeri, e ci ricorda come nel girone di ritorno il Nardò abbia il secondo attacco dietro il Casarano, e poi è la quarta difesa con appena 4 gol subiti. Difesa ancora una volta che si è comportata molto bene, con il trio dietro e con un Super Galli inoperoso, ma il merito dice è di tutti. Adesso andiamo a giocarcela ad Andria. Sarebbe bello se riempissimo la curva, i ragazzi e il mister lo meritano.
Ora io mi chiedo se a questi numeri noi ci togliamo le partite dell'andata, nella quale noi abbiamo subito dei gol, si vede a Matera stesso, se quei numeri che ci dicono che siamo il secondo attacco li abbiamo fatti in un lasso di tempo minore rispetto a chi ha iniziato bene. Questo mette in evidenza la qualità della nostra squadra, che è venuta fuori, che ha avuto la sua fisionomia completa più tardi rispetto alle altre, ma con una qualità superiore rispetto alle altre. Parlo non certamente con chi dispone di corazzate, ma una qualità superiore rispetto allo standard del girone. Adesso noi ci siamo collocati, nonostante il nostro inizio di campionato shock nelle partite interne, assolutamente, perché quelle esterne i punti li facevamo, però noi ci siamo collocati in una zona playoff nonostante le nostre difficoltà di rendimento in casa. Pensiamo un po' se fosse stato leggermente diverso questo trend delle partite giocate, allora staremmo a parlare di una posizione, secondo me, che poteva darci qualche soddisfazione superiore. Una domanda la faccio io a Francesco, non è parente Michele Clima?
No, studia evidentemente a questo piacere di andare ad esaminare
magari
i numeri. Facciamo i complimenti.
Tu hai aperto una scia, però.
ci complimentiamo con lui, insomma, per questa sua
Francesco,
capacità.
Noi scherziamo, chiaramente, ci fa piacere che ci seguiate in maniera così attenta.
Sì, e quindi volevo chiederti. Stefano, tu dicevamo stavi qui a Nardò già lo scorso anno, anche lo scorso anno una squadra con tanti calciatori di esperienza, quest'anno forse calciatori che rispetto a quelli dell'anno scorso hanno giocato ancora di più in campionati professionistici, no? Facciamo sempre l'esempio di Calderoni, Fornasier, che addirittura hanno giocato in Serie A. Qual è il vantaggio di avere compagni di questo genere per, anche per la tua crescita, la tua maturazione?
Beh, sicuramente è importante perché ci sono fasi della stagione in cui avere delle persone con un'esperienza come quella di Calderoni e di Michele ti aiuta a mantenere la calma. E niente, diciamo che nello spogliatoio loro ci danno una grande mano, ci danno una grande mano anche durante in certe fasi della partita in cui magari soffriamo, e niente, ci stanno dando una grossa mano.
Posso fare io domanda a Stefano?
Come
sì,
no?
Allora, certo, ti volevo chiedere questo, in questo momento stai sull'onda, diciamo, dei discorsi, c'è Mister De Sanso che sta facendo qualcosa di straordinario, no? Tu che lo percepi, che lo vivi dall'interno dello spogliatoio, cioè la tifoseria lo percepisce dall'esterno, quali sono le qualità di quest'uomo che hanno appeal su di voi?
A me una cosa che mi ha impressionato del Mister è il fatto di come lui riesca a mettere calma all'interno del spogliatoio in un momento in cui magari avevamo dei problemi, e niente, è una grande persona, e niente.
Ma quello che io ho percepito, lui non mette distanza fra lui, io sono il Mister e voi.
No, no, assolutamente.
È uno di voi.
È come se fosse un nostro compagno di squadra.
Perfetto, io credo che questo sia, cioè mi hai dato una bella conferma, perché cercavo di darmi una risposta al suo modo di essere, no? Perché io gli faccio le interviste post gara e percepisco alcune sensazioni sul suo carattere, sul suo modo di essere. Ma io ho percepito personalmente tanta umiltà, una persona che, ripeto, secondo me è un padre di famiglia e contemporaneamente un vostro amico.
Vero, vero.
Quindi non ha questa presunzione di essere una persona che deve avere per forza lo scettro del comando, questa roba.
No, no, assolutamente, cioè, proprio come se fosse un nostro compagno di squadra.
E quindi secondo me è una chiave di volta importante, sì, nella gestione,
esatto,
che vi ha dato quel qualcosa in più, insomma, che magari non vi aspettavate, ecco.
Esatto, a lui dobbiamo tanto.
Sì, abbiamo parlato parecchio fin qui della gara di domenica scorsa con il Costa d'Amalfi, però non abbiamo detto, insomma, del bel gol che poi ha deciso.
Peccato, perché lui parla
partita
solamente francese, se no l'avremmo portato.
E infatti,
cioè, no, chiedo il regista, abbiamo il traduttore simultaneo. Aspetta, non hai ancora introdotto il regista stasera, perché è una novità.
Sì, questa sera dobbiamo ringraziare Lorenzo Longo, che si è fatto in due, nel senso che adesso sta curando la regia di questa trasmissione a causa della indisponibilità temporanea di Gianfranco Esposito, che sarà con noi regolarmente martedì prossimo. Poi naturalmente cambierà postazione, verrà da quest'altra parte del vetro, come si suol dire, per condurre con Giuseppe Tarantino la sua trasmissione Note di Ricordi. Quindi ringraziamo anche Lorenzo Longo, che è stato disponibile, certo, a far sì che anche questa sera la nostra trasmissione andasse in onda. Dicevo di Axel, che poi la vera pronuncia dovrebbe essere Lucano, no, perché in francese la, sì, S finale non si pronuncia.
Ricordo, la parola
lo chiamiamo era Lucas. Aspetta, abbiamo italianizzato in Lucas.
Mi ha fatto venire in mente una reminiscenza scolastica, no? Le parole finali, le consonanti della parola deposito.
E infatti,
quando sono in fine di una parola francese non si pronuncia più la X e la Z.
Quindi Axel Lucas, che ha deciso con quella sua bella giocata quasi alla Milli, no? Quando ha deciso di superare
l'avversario. Si chiama elastico quella, sì, però non gli è riuscito, non era proprio netto, diciamo, no. Però è stato sufficiente affinché saltasse l'avversario.
E poi ha battuto il nostro ex portiere Providolo, che è stato anche il tuo compagno, sì, no? L'anno scorso. E Fernando, questo anche per dire che un po' il mercato di dicembre, che si era attirato tante critiche, viene anche un po' rivalutato dalle prestazioni di Luca, ma anche per esempio di Trinchiera, che era nostro ospite martedì scorso, dello stesso Lollo, che quando viene chiamato in causa
lottatore,
comunque sta dando il suo contributo
da spessore, assolutamente.
E poi abbiamo avuto anche l'esodio di Piccioni, che naturalmente ancora ha bisogno di tempo per tornare il Piccioni che conoscevamo,
sì.
Però voglio dire, sono,
secondo me dobbiamo imparare a contare fino a 10 prima di dare delle critiche, e poi mi includo anche a me stesso, certamente, in quello che sto dicendo, perché poi è facile esprimersi quando si prendono calciatori di altissimo livello, è facile lo stesso lasciarsi andare quando magari il mercato non ti pone dei colpi scoppiettanti, però poi scopri che sono funzionali. Il mister ha detto che Lucas voleva assolutamente venire a Nardò, quindi lo conosceva. Lollo è arrivato e sta dando il suo contributo. Trinchiera non lo scopriamo certo noi, abbiamo avuto ospite la settimana scorsa. Piccioni è stato preso perché diciamo che lui non ha come posso dire un contratto di chissà che cosa, ma aveva necessità di rivalutarsi, no? E quindi l'abbiamo preso pur con l'idea di questo infortunio che doveva essere curato fino alla fine. Però adesso dopo due comparse nelle partite precedenti, domenica è partito titolare, sebbene la corsa non sia ancora molto, molto fluida e lascia ancora trasparire qualche problemino, però chi riesce ad avere un occhio lungo nelle partite vede percepisce la furbizia di certi calciatori, no? Nel momento in cui va a duellare, diciamo così, con i piccoli gesti nei confronti dell'avversario, lì vedi delle situazioni che ti fanno capire la furbizia, la maestria, l'esperienza. Se avesse fatto Gatto il gol su quell'assist al primo tempo, io l'ho visto fare a Bergkamp, mi sembra, tanti anni fa, con l'Olanda. Cioè, parliamo di calciatori di un certo livello. Però, per tornare al mercato, la tua domanda, per me la risposta è il gruppo e la funzionalità degli acquisti. Tu puoi prendere anche il nascente Maradona di turno, ma se non si integra nella squadra, se gioca per conto proprio, poi non è funzionale. In questo momento noi abbiamo fatto un mercato, abbiamo dato una definizione al gruppo, perché finalmente al 31 di gennaio si è interrotto questo potenziale via vai per tutte le squadre di risoluzione di contratti, di scambi, di nuovi arrivi, di gente che va e gente che viene. Adesso c'è un'identità vera del gruppo, è quello, bisogna andare avanti. E quindi in 20-21, quanti siamo, considerando anche gli innesti dalla Juniores, perché poi questo tasto non lo tocchiamo mai, ma noi siamo andati a Nocera, che avevamo in squadra nella panchina un manipolo di Juniores, compreso il terzo portiere. Quindi questo è, cioè fare mercato, farlo con raziocinio, con intelligenza, e non lasciarsi andare in giudizi troppo severi qualora poi non arrivano i campioni, però poi la gente che arriva si dimostra utile alla causa.
Me lo aveva promesso domenica scorsa, Fabio è tornato a scriverci perché quest'anno per una serie di motivi non era mai riuscito ad interagire con noi, e quindi innanzitutto lo salutiamo perché sicuramente sarà all'ascolto, e per recuperare il tempo perso vedi un po' che cosa ci ha scritto.
Una pergamena.
Allora, cominciamo a trattare, diciamo, a capitoli quello che ci ha scritto Fabio.
Ha cominciato a scrivere prima
messaggio.
Che iniziasse la trasmissione, insomma.
Innanzitutto ci saluta, ben ritrovati, i complimenti alla squadra, in particolare a Stefano Milli e al giovane Lucas, continuiamo a chiamarlo così, Luca. altrimenti qualcuno all'ascolto dice: ma chi è questo Lucas? Perché sarà l'abbiamo un altro. Sempre chiamato Lucas. dice Fabio: è stato un piacere vederli giocare. E poi tratta un altro argomento di grande attualità, che è quello dei rapporti tra una frangia della tifoseria e la società, insomma quella contestazione che poi ha portato alle dimissioni dei vertici dirigenziali della, appunto, società. Dice: non posso non osservare il distacco tra gli ultras, non so se tutti o una parte, e la società. Sinceramente sono perplesso, perché da tanto tempo non avevamo una società gestita da Neretini. Alessio non ha bisogno della mia difesa di certo, ma conosco il suo amore per la squadra e la città. Tutto è migliorabile, aiutiamo questa società a crescere, se possibile con critiche costruttive. Mi fermo qui, poi magari torneremo a leggere un po' il resto del messaggio di Fabio, e insomma c'è questa situazione.
Fabio, che sarò io al suo contrario, sarò molto sintetico, però ha perfettamente ragione. Io credo che dobbiamo dare un maggior valore a questo patrimonio che si chiama Serie D. Certo, la tifoseria organizzata, con anche se domenica sera c'è stato diciamo un incontro fra le parti, onestamente non conosco come sia andato, però devo dire che la tifoseria organizzata ha comunque fatto il tifo per tutto l'arco della partita, quindi ottimo che ci sia questa continuità, voglio dire, nell'incitare la squadra. E so anche che stanno preparando un grosso esodo per Andria, perché ci tengono a essere presenti. E come dice Fabio, io mi auguro che vi sia, come posso dire, l'intelligenza, che non manca, per dare il giusto senso a un qualcosa di, a un valore superiore che è la maglia, che è un patrimonio della Serie D, che non tutti ce l'hanno, attenzione, quindi valorizziamo e diamo importanza a tutto quanto. Certo, come abbiamo detto in altre situazioni, la società va puntellata, questo lo dico da tifoso, non lo dico certamente da dirigente. Ci sono dei ruoli scoperti, è così, questo è vero, e mi auguro anche che persone che molto spesso vengono criticate non sono, come posso dire, considerate abbastanza. Mi riferisco al nostro DS. Il nostro DS, opinione personale, per me in questi anni ha fatto sempre un grande lavoro, però è sempre il primo a essere messo sulla graticola, sì. Forse fa parte del ruolo ed è giusto che sia così, però parliamo di persone disinteressate che non sono sul libro paga del Nardo Calcio. Parliamo di persone che vogliono bene alla piazza, e io dico che ci aggiungo anche competenti, perché voglio dire, per tutte le volte che io ci ho avuto a che fare con Andrea, l'ho trovato una persona estremamente capace, estremamente raziocinante, con un bel acume anche di pensiero, che ha tanta esperienza da vendere. Lui viene dal mondo del calcio, si è formato nel mondo del calcio come gli altri due, le altre due persone dimissionarie. Quindi non so quante società possono vantarsi di avere nel proprio organico diciamo i ruoli apicali di gente che viene esclusivamente dal mondo del calcio e che sa fare solo quello, voglio dire, escludendo Silvano, che poi ha intrapreso anche la via imprenditoriale, quindi per sua scelta di lavoro,
la sua attività, insomma, professionale, personale.
Però io ripeto, secondo me bisogna che le parti si riavvicinino, che si dia valore, ecco, a questo patrimonio, e che anche la società vada a migliorarsi, perché gli step di miglioramento questa società li deve fare se vuole continuare. Se poi Alessio è veramente stanco della situazione, deve traghettare la società verso degli acquirenti seri e non al primo che passa il convento, perché la storia centenaria non può ridursi a degli avventurieri che possono subentrare. Non sto facendo illazioni di alcun genere, ma io mi aspetto che se
c'è chiaro, nel momento in cui si mette in vendita una società, sì, si può presentare chiunque, no? Bisogna valutare
che venga vagliata per bene la figura di chi subentra, che venga fatta una bella radiografia ai potenziali acquirenti per garantire una storia della quale siamo tutti orgogliosi, no?
Sì, Stefano, volevo chiederti come voi come squadra, come gruppo, come avete vissuto queste vicende societarie. A vedere i risultati sembrerebbe che non abbiano inciso, forse che vi abbiano dato una scossa positiva, no? Anche questa abitudine che da qualche settimana avete intrapreso a fine partita di radunarvi a cerchio a centrocampo sta a significare, insomma, che state facendo ancora più gruppo, no? In questo momento difficile.
Sì, sicuramente non ti nascondo che è stata una situazione pesante all'inizio, però come hai detto tu, col passare del tempo ci ha rafforzato e niente, poi ci ha fatto, come ho detto, ci ha rafforzato e niente, abbiamo sfruttato, diciamo, questa situazione anche durante le partite. Abbiamo una situazione quindi che ci ha rafforzato, niente, abbiamo...
Ma voi in questo momento la società la sentite lontana o comunque vi sono sempre vicini nonostante queste dimissioni?
No, ultimamente dico la verità, la sentiamo un po' lontana, però noi niente, pensiamo ad allenarci, a giocare e niente, pensiamo di partita in partita.
Sì, io leggo un altro pezzo del messaggio di Fabio. Dice: abbiamo visto in passato come sia difficile, pur avendo i soldi, gestire la società per chi viene da fuori come presidente. In più non ci stiamo rendendo conto che la Serie D è la vecchia C2 di alto livello, veramente dispendiosa.
È la quarta serie a tutti gli effetti, ha un nome diverso, si chiamava C2 con uno status di professionisti, adesso si chiama Serie D, ma è sempre la quarta.
Sì, prosegue, ci sta a fermarsi un anno per respirare e riorganizzarsi dopo 2 anni di alto profilo con i playoff vinti. Inoltre anche quest'anno stiamo facendo bene e le ultime 10 partite potrebbero portarci sorprese piacevoli. La squadra gioca bene, ha una difesa super da Serie A o quasi e soprattutto produce. Forza Nardò, alto il morale.
Bravo,
e così
Fabio.
Si chiude.
Bravo,
il
Fabio.
Messaggio.
Io ci aggiungo anche un altro particolare. I presidenti che di solito si mettono al vertice o le cordate lo fanno non per passione, magari vengono da fuori, allora è difficile immaginare che sbocci un amore verso una maglia così d'improvviso per il bene del titolo, per il bene della maglia, per il bene della città. Noi abbiamo una dirigenza neritina, abbiamo il vertice di questa società che non è un imprenditore, quindi non ha come posso dire appalti da prendere se non le sue intuizioni, diciamo, di natura sportiva, per cui io credo che se ci si mette veramente a studiare, a pianificare, a strutturare, noi abbiamo delle risorse che tutte le altre società secondo me ci invidiano. Noi abbiamo dei potenziali che non valorizziamo, ecco, forse crediamo che l'erba del vicino sia sempre più verde, ecco, io quell'erba del vicino, ma non è ironica la battuta, l'ho calpestata a volte, ne ho sentito l'odore, ecco, no? Quel verde era solo di facciata. Io ho visto diverse situazioni perché sono andato in tante società, viaggio da una vita per seguire questo benedetto Nardò. il luccichio, la potenziale invidia che c'è verso altre verso altre città si può ridurre solo in due o tre eccezioni. Il resto è solo, come posso dire, di facciata, ecco, perché noi a Nardò veramente potremmo fare tanto, ma veramente potremmo fare tanto. Basterebbe, ripeto, una maggiore programmazione, una struttura societaria ad hoc come si deve, perché le risorse umane secondo me ci sono. Ci abbiamo una grandissima tifoseria, ci abbiamo una piazza che se ci butti un cerino diventa immediatamente un falò, che non ci manca nulla, ci manca solamente quella, come posso dire, quella grazia di cogliere l'attimo e di mettere a frutto tutte queste intelligenze e tutte queste potenzialità.
Oltretutto non va dimenticato il fatto che negli ultimi tre anni, no, gli obiettivi iniziali sono stati poi sempre raggiunti, nel senso che due anni fa e l'anno scorso si è comunque lottato al vertice. Partire per vincere il campionato non significa che se poi non lo si vince è un fallimento, perché
Noi siamo sopra al Francavilla in questo momento,
quest'anno comunque siamo dietro le squadre che a luglio hanno programmato, anche prima hanno programmato.
La programmazione è importante, l'ambizione è importante, una società solida è importante, ma un presidente danaroso è importante, ma però c'è un pezzo di cuoio che purtroppo è rotondo.
No, questo
che è una grossa variabile. Quella grossa variabile non ha girato bene per il Francavilla, avrà commesso degli errori, lo saprà il suo presidente, lo saprà il suo staff dirigenziale quali saranno stati. Però se noi avessimo fatto i bookmakers all'inizio della stagione, tantissimi avrebbero puntato sulla Virtus Francavilla.
Appunto, il discorso è questo.
Poi se l'Andria e la Nocerina non vinceranno, è un fallimento.
No, ma appunto ad inizio campionato si sapeva che c'erano Casarano, Nocerina, Andria, la Virtus Francavilla che puntavano a vincere, e si sapeva già in partenza che almeno tre di queste quattro squadre comunque non avrebbero vinto. Aver fallito. Se si arriva a tre a quattro punti dalla prima, il fallimento magari sarà quello della Virtus Francavilla, che già a fine girone d'andata era
pensando in questo momento a Nocera. Chissà quanti pensieri girano per la testa per i pareggi interni con Costa d'Amalfi e Manfredonia.
Ma succede in un campionato, succede come il Santa Maria Cilento che venne a vincere l'anno scorso qui a Nardò. Sono incidenti di percorso che vanno messi nel conto. Adesso naturalmente, per rispettare la tradizione di ascoltare quello che dice Mister De Sanso a fine partita, ascoltiamo l'intervista e poi torneremo in studio per le conclusioni. Abbiamo ancora qualche domanda che ci è giunta per il nostro ospite Stefano Milli.
Sofferta relativamente, perché secondo me il primo tempo avevamo la fretta e la furia di buttare la palla avanti perché dice qualcosa succede, invece non deve essere assolutamente così. È un po' di frenesia c'è stata, però devo essere onesto, ma non abbiamo mai rischiato. Abbiamo avuto tante situazioni per raddoppiare e non l'abbiamo fatto. Abbiamo sbagliato con Alessandro Gatto un paio di volte, con Piccioni, però di nuovo grande carattere. Anche perché giustamente quando vinci 1-0 la puoi portare in porto 1-0 e vale anche questo risultato. È vero, c'è un po' di rammarico perché non l'abbiamo chiusa prima con più di tranquillità, poi si sa, ti divori qualche golletto, poi alla fine arrivi con l'acqua alla gola. Però di nuovo grande carattere della squadra, non abbiamo mai subito, penso, un tiro in porta, e di nuovo grande prestazione a livello di gruppo. No, assolutamente, perché ci siamo arrivati facili tante volte con Gatto, ripeto, con Piccioni. Mettici pure un po' Gianmarco, era la prima partita che faceva dall'inizio, gli mancava un po' di lucidità, però bene così abbiamo creato, questo è quello che mi che mi fa piacere, e in più ci siamo difesi bene perché abbiamo avuto rispetto di questa squadra nonostante la sua posizione di classifica. La cosa che ho detto in settimana era questa: avere rispetto degli avversari e umiltà di affrontarlo, e così è stata. Che sapevamo, abbiamo visto due o tre partite del Costa d'Amalfi, sapevamo che giocavano quasi spesso con questa con questi lanci lunghi sui due attaccanti forti di testa, e abbiamo preferito chiudere, mettere Bright lì davanti da schermo. Con le ripartenze potevamo fargli male, però ripeto, sono veramente contento oggi di questa vittoria. Ah, ma certo, noi facciamo gli scongiuri del caso, ci mancherebbe altro. Giocare con un uomo in meno ci ha penalizzato tanto in tante situazioni, però adesso dobbiamo guardare avanti, dobbiamo stare ancora più sereni, più tranquilli, e continuare con questa voglia, con questa cattiveria, con questa fame di risultati. Io no, ancora non l'ho vista la classifica e non la voglio vedere. Io voglio continuare con questo entusiasmo, voglio continuare con questa, perché no, anche un po' di sofferenza che non fa male. Quindi non dobbiamo guardare assolutamente né classifiche né niente, dobbiamo guardare quotidianamente, giorno per giorno, quello che facciamo. Ma noi dobbiamo stare, ripeto, il nostro obiettivo deve essere migliorare partita dopo partita, in intensità, in voglia, in sofferenza, quello che stiamo facendo adesso, perché poi già domenica avremo uno scontro bello bello tosto. Ripeto, dobbiamo stare soltanto sereni, guardare il quotidiano, guardare di stare bene tutti, perché fra un po' mi auguro che recupererà pure Danna, quindi dobbiamo migliorare un po' di situazione a livello fisico di qualcuno, però dai, quando si vince va tutto bene. Sì, Lucas gliel'avevo detto in settimana che lo mettevo lì perché volevo che rientrasse sul suo piede per andare o a crossare o a calciare in porta, perché c'è un bel piede. Questo ragazzo sta facendo benissimo, sta giocando in tanti ruoli, da mezzala, da esterno sinistro, da esterno destro. È un ragazzo di un'umiltà spaventosa, è venuto qui, voleva venire a Nardò, voleva stare di nuovo con me, che io l'avevo avuto a Matera, e mi sta dando grande soddisfazione. Veramente, sono veramente felice per un ragazzo molto umile. Ti do, hai pienamente ragione, i numeri sono quelli, però mi devo allacciare quello che ha detto lui prima. Però ogni volta con le B che abbiamo giocato sempre 1-2 in meno, quindi mi auguro di giocarmi la partita 11-11, poi amen, poi vediamo che succede.
Allora, queste le dichiarazioni di mister De Sanso. C'è ancora una domanda, più che una domanda, una riflessione che si ricollega, Fernando, al discorso che facevamo sul mercato di riparazione. Ci scrivono: non era difficile capire che la squadra era forte e che con gli acquisti di dicembre si è completato il quadro, spesso si hanno pregiudizi. Insomma, è quello che dicevi, bisogna contare fino a 10, no? Prima di dire no, questi giocatori non servono a niente, sono stati presi
così. C'è una canzone che dice: siamo tutti sindaci e tutti allenatori. Se non sbaglio è di Baccassini che canta questa canzone.
Sì, sarebbe bello avere un po' di tempo e andare indietro a rileggere tutto quello che si è detto, per esempio dopo la sconfitta con il Fasano, no? Quando sembrava che questa era una squadra ormai che a malapena si sarebbe salvata, che i giocatori erano tutti incapaci di esprimersi nella maniera migliore, insomma. E questo
le critiche sono piovute, perché perdere il derby col Fasano chiaramente fa male, però nel recente passato abbiamo vinto più volte noi al Vito Curlo, quindi poteva pure starci dal punto di vista statistico. Invece adesso ci appropinquiamo ad una bella partita, secondo me.
E a proposito della partita di domenica prossima, che lo ricordiamo è quella con l'Andria,
che inizierà alle 15.
Ah, quindi anche perché mi sa che poi a metà febbraio, non c'è il...
Non è a metà febbraio.
Prima era così, no? Si andava dalle 14:30.
Secondo me se nel girone H mettessero le 15 come orario minimo, non sbaglierebbe.
Il problema naturalmente è per quei campi che sono privi di illuminazione, dove in pieno inverno non si può giocare alle 15, no? Perché alle 16, alle 17 già è buio pesto, e quindi o si ha un impianto di illuminazione oppure inevitabilmente bisogna iniziare alle 14:30. Allora, Walter chiede a Stefano Milli: domenica prossima ad Andria troverai a centrocampo Cancelli e Riefolo, sei pronto?
No, sappiamo l'Andria sta a più 10, però non siamo noi quelli che dobbiamo avere ansia, ma loro, e andiamo lì a cercare di fare la nostra solita partita e speriamo di tornare con qualche punto in più.
Questo obiettivo playoff è un obiettivo, insomma, che vi stimola, che vi dà qualcosa in più.
Il sorpasso del Francavilla sicuramente ci ha dato fiducia, però come ci ripete spesso il mister, non siamo noi quelli che dobbiamo avere ansia quando abbiamo qualche scontro diretto, qualche partita difficile. Dobbiamo andare in qualsiasi campo a fare la nostra solita partita e niente, cercare di fare più punti possibili.
Fernando, dicevi che bisogna vendicare qualcosa, no? Con l'Andria c'è da vendicare il 6-1 della Coppa Italia, anche quel 2-0 in campionato, conseguenza anche di errori difensivi che in quella partita furono un po' marchiani, insomma.
Noi siamo una squadra che ha fatto ben 6 vittorie fuori casa, ora io non rispetto chiaramente la piazza di Andria, che è una bellissima piazza, rispetto le persone, che i dirigenti che conosco sono tutte ottime persone, però il mio cuore è solo Granata e io ho questo desiderio di prendermi qualche bella soddisfazione per ciò che abbiamo perso in casa, e questa soddisfazione io credo che non sia poi tanto lontana, perché sto vedendo una squadra ormai matura e soprattutto noi andremo lì senza, come posso dire, senza l'assillo di dover prendere punti a tutti i costi. Quindi questa tranquillità o questa leggerezza mentale può tornarci utile, potrebbe essere un vantaggio per noi, perché dovessimo perdere non sarà un dramma. Se dovesse accadere qualcosa di bello, invece, possiamo festeggiare per un'eventuale soddisfazione. Quindi in questa vigilia la vedo più ansiosa dalla parte andriese, no? Che ha un unico risultato se vuole ambire a certi traguardi, perché poi ricordiamo che dopo l'esonero di mister Danucci, che lasciò la squadra in zona play-out, l'Andria ha marciato alla grandissima col nuovo allenatore e ha avuto pochissimi, diciamo, stop, quello più doloroso con la nocerina in casa, dalla quale però si è ripresa domenica scorsa, sebbene nel finale, come hai detto tu, dove si sono risolte molte partite ad Andria, ad Angri, l'Andria non ha proprio passeggiato, ecco. Quindi è un campionato che sta entrando in una fase molto molto, secondo me, delicata, e che ogni partita può avere un risultato inaspettato. Avrei questo desiderio di prendermi qualche bella rivincita, perché poi certe, come posso dire, no? Certe prestazioni casalinghe dal punto di vista del risultato non sono belle da ricordare negli annali, e se poi vengono bilanciate diventa più dolce tutto quanto.
Sì, ultima vittoria d'Andria stagione 19-20 con Foglia Manzillo, no? Vincemmo 1-0
quella, il ragazzo di colore,
sì, Camara,
sì.
Ultima domanda per Stefano Milli: il Nardò non ha raccolto tanto contro le prime 4-5 della classe, ma negli ultimi tempi le prestazioni non sono mancate. Pensi che finalmente sia maturato?
Me lo auguro, sì. È vero che ultimamente abbiamo fatto prestazioni importanti e niente, come detto prima, non dobbiamo avere l'ansia di andare lì e fare e di vincere, e niente, speriamo che domenica usciremo e da torneremo a Nardò con i 3 punti o con un pareggio,
magari con una magia di Milli.
Magari
è quello che ci auguriamo, anche perché il gol ti manca adesso da un bel po' di tempo, insomma, sì. Potrebbe anche in quel caso maturare, no? Una nuova realizzazione. Ringraziamo ancora Stefano Milli, che è stato nostro ospite in questa puntata di Centrale Sport. Con Fernando ci
next week
ci
così
risentiamo
facciamo un tempo
martedì prossimo. Buona serata.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva. I protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi.